all'Afghanistan, allo Yemen, alla Siria, all'Ucraina, alla Libia, diciamo che all'Iraq ho visto vari tipi di guerre, perché nessuna guerra è mai uguale. L'effetto, diciamo, che è più o meno sempre lo stesso, cioè la morte e la sofferenza di popolazioni civili che poco hanno a che vedere con quello che, con le motivazioni per cui il conflitto è iniziato. Questa volta devo dire che mi sono scontrata con una realtà molto, molto diversa da quella a cui ero abituata, prima di tutto perché Gaza è un posto chiuso. Normalmente nelle guerre quello che succede è che quando iniziano ad esserci combattimenti piuttosto pesanti, la popolazione si sposta e se ne va all'estero, se ne va in zone del paese in cui in quel momento non c'è la guerra. A Gaza questo no, non succede, cioè a Gaza non puoi uscire, quindi diciamo che questo è il primo elemento che sicuramente sta creando e ha creato una situazione di emergenza umanitaria che ha una prima occhiata devastante. Io mi ricordo la prima volta che sono entrata e questo mi ha lasciato subito abbastanza sconvolta, che passi da un paese, io sono entrata da Israele naturalmente per poter entrare nella striscia perché non c'è altro modo per poterlo fare, quindi passi da un paese dove c'è una vita assolutamente normale, in cui la gente va in giro, e entri in questa striscia che è divisa da Israele da questi muri altissimi, e al di là di questo muro c'era, appena entravi, notavi una distruzione diciamo, delle infrastrutture, delle case, delle scuole, di qualsiasi cosa molto molto pesante. E poi dal mio punto di vista, che in realtà di distruzione ne ho visto, ho detto vabbè, sarà una zona, poi arriveremo in un altro posto in cui, diciamo, sarà meglio. In realtà no. Devo dire che ho avuto l'opportunità anche di salire a Gaza City nel periodo della tregua, perché per tutto il primo periodo della guerra, già allora, tutta la zona nord, compresa Gaza City, era stata completamente sfollata. Molte persone erano comunque rimaste a viverci, nonostante sapessero che era una zona di combattimento attivo. Quando sono arrivata a Gaza City, era la prima volta della mia vita in cui entravo in una città moderna, che questo può sembrare un po', ma in una città che potrebbe essere Milano, fatta di palazzi, completamente distrutta. E lì mi sono resa realmente conto di quanto la distruzione fosse veramente arrivata a colpire tutta l'infrastruttura della striscia. Noi abbiamo sempre lavorato nella zona più centrale, quindi Khan Yunis, Derbala, diciamo in quella zona lì, che nella prima fase del combattimento era diventata, come si può dire, una striscia molto piccola, era diventata l'unica zona cosiddetta sicura della striscia di Gaza, nonostante in realtà per tutto il periodo della guerra ci sono stati comunque attacchi anche all'interno di questa zona, sui campi profughi, sulle tende delle persone che vivevano lì, e questa zona sul lungomare, che adesso sta rivedendo di nuovo ritornare tutte quelle persone che erano tornate a Gaza e che adesso si stanno sfollando, si parla di nuovo di centinaia di migliaia di persone che stanno decidendo di muoversi da Gaza City verso il sud, creando questa tendopoli che in realtà è una tendopoli costruita col nulla. Io ero abituata nelle guerre a vedere le tendopoli delle persone sfollate che erano costruite dalle Nazioni Unite, cioè avevano tutto un disegno, un'ingegneria e tutto era pronto, c'era l'acqua corrente, c'era l'elettricità, molto spesso venivano create anche le scuole, quindi c'era una vita che sicuramente non era una vita normale, ma una vita dignitosa. Quello che è successo a Gaza è che niente è riuscito a entrare, o molto poco, fin dall'inizio di questo conflitto. Le persone si sono trovate a doversi costruire delle tende con quello che recuperavano, che trovavano, a vivere in tende dove non c'è l'acqua corrente, perché non c'è l'acqua potabile, sicuramente, l'acqua viene distribuita e nell'ultimo periodo con la mancanza dell'elettricità, la mancanza del carburante, anche i depuratori dell'acqua non hanno più funzionato, quindi c'era anche una carenza d'acqua, anche nell'ultimo, di acqua potabile per la gente, vivendo senza servizi igienici, senza elettricità, spostandosi continuamente da un posto all'altro, perché questi ordini di evacuazione di cui stiamo sentendo parlare in quest'ultimo periodo purtroppo sono una cosa che ha attraversato tutta la guerra, dall'inizio fino ad ora. C'erano persone, colleghi con cui lavoravamo, con cui lavoriamo tuttora, che si sono spostati anche 10 volte all'interno della striscia, cercando di appunto spostarsi quando c'erano gli ordini di evacuazione. Dal punto di vista sanitario, noi siamo riusciti a entrare dopo migliaia di difficoltà, perché riuscire a ottenere i permessi per entrare, per lavorare all'interno della striscia non è per niente semplice. Abbiamo iniziato a lavorare con un'altra organizzazione palestinese in un centro di medicina di base, quindi nella zona sud, al confine con Rafah, in una di queste mega tendopoli, in una piccola clinica, anche lì costruita con pali di legno e teli di plastica sulla sabbia, perché non c'era nient'altro, non si trovavano i materiali, era impossibile riuscire a costruire qualcosa di diverso. Una piccola clinica che già allora visitava sulle 200-250 persone al giorno, e già l'anno scorso, ottobre-novembre, il problema della malnutrizione era un problema reale, un problema che iniziava a vedersi, perché comunque la scarsità dell'entrata degli aiuti, anche questa è una cosa che ci siamo portati dietro per tutto il conflitto. Emergency è poi riuscita ad aprire la propria clinica a Khan Yunis, aspettando i permessi di poterla costruire, aspettando appunto dei permessi per la sicurezza per la costruzione appunto della clinica. E da allora abbiamo visto il primo periodo in cui c'è stato questo momento in cui tutti hanno sperato che questo conflitto fosse finito, e la gente tornava a casa, è tornata nei propri villaggi non trovando niente, sapendo di non trovare più nulla, e poi abbiamo rivisto piano piano nell'ultimo periodo, con i continui ordini di evacuazione, la gente tornare di nuovo verso il mare. Attualmente la nostra clinica vede più o meno 300-340, ogni tanto 400 persone al giorno. Le malattie stanno cambiando. Se all'inizio ci occupavamo di più di problemi legati all'igiene, quindi le diarree portate dal fatto che l'acqua non è particolarmente sana, i livelli igienici all'interno delle tende sono quelle che possono essere, e tanti problemi respiratori. Quest'inverno c'è stato un inverno molto duro a Gaza. Io ero giù nel periodo di febbraio-marzo e le temperature erano molto basse, quindi vedevamo tantissimi bambini con la polmonite, diciamo tutti i problemi legati all'apparato respiratorio. Adesso quello che sta diventando predominante sono tutte le patologie croniche, che ormai non si riescono più a seguire, non esistono più luoghi, ospedali dove poter andare per problemi cronici banali, che possono essere dall'ipertensione al diabete, a tutte quelle malattie che hanno bisogno di una continuità di cura e che al momento non c'è, per cui vediamo molti pazienti appunto che hanno bisogno di, diciamo, di cure specialistiche che al momento non sono più disponibili. E stiamo iniziando a vedere due cose in modo molto pesante, che è la malnutrizione severa in tutta la popolazione pediatrica, perché naturalmente è la prima che viene colpita da questo problema, ma abbiamo iniziato a vedere anche tutta una serie di casi di malnutrizione nelle donne gravide, perché noi abbiamo anche una parte che si occupa della salute riproduttiva, per cui piano piano stiamo sempre di più vedendo l'impatto di questo blocco degli aiuti che continuano a non arrivare. Ieri parlavo con una collega che è rientrata adesso ed era con me giù a marzo, gli ho detto: come vedi la situazione, cosa ti sembra stia cambiando? E lei mi ha detto: a me la cosa che mi ha colpito di più è vedere i nostri colleghi della clinica, medici, infermieri, comunque gente che ha uno stipendio, cosa che al momento nella striscia di Gaza è molto raro, e che quindi ha comunque la possibilità di comprare qualcosa, ma ha detto sono tutti la metà di quello che erano quando io ero giù a febbraio-marzo, perché comunque questa, diciamo, è veramente difficile anche per chi in realtà ha possibilità di comprare le cose e poter accedere a del cibo, perché appunto la scarsità è una cosa reale, e lo è anche per noi. Noi, ridendo l'altro giorno con un collega che si chiama Giorgio Monti, che è entrato a ottobre e va e viene, che è un medico, mi diceva ormai siamo arrivati a, dovremmo scrivere un libro sui 4.000 modi di mangiare le melanzane, perché ci sono solo melanzane e riso in bianco. Quindi diciamo che questo per dire che è veramente, per chi dice comunque gli aiuti entrano, comunque c'è, in realtà quello che riesce ad arrivare sicuramente non va a soddisfare il bisogno di una popolazione che è comunque numerosa, e al momento i pochi aiuti che entrano non sono sicuramente, come si può dire, sufficienti. E purtroppo l'altra cosa che stiamo iniziando a vedere sempre di più sono tutte, diciamo, traumi minori, perché naturalmente noi accogliamo all'interno della clinica soprattutto i piccoli traumi, gli altri vanno verso gli ospedali, ma ci sono sempre più traumi di ragazzi che tentano di andare a recuperare il cibo e che vengono feriti, traumi di ragazzi che assaltano i camion che stanno entrando, perché purtroppo se c'hai fame in qualche modo cerchi di procurarti quello che serve a te e alla tua famiglia, e quindi stiamo vedendo anche un aumento, diciamo, di tutta la parte del trauma legato proprio al cercare di procacciarsi qualcosa da mangiare.
Beh, il racconto di Michela ci fotografa un dato su cui però l'informazione e soprattutto la politica si sofferma molto di rado, e lo sta facendo anche negli ultimi giorni, ignorando quella che invece è una notizia di una certa importanza, e cioè, volutamente o meno, pochi giorni fa l'intelligence militare israeliana ha attestato che le vittime a Gaza per oltre l'80% sono vittime civili, smentendo quindi la principale narrazione, non solo del governo israeliano, ma anche di tante cancellerie europee, della lotta al terrorismo. Questo però pone un altro problema che sposta in qualche modo il baricentro verso l'Europa e il mondo occidentale, perché non c'è una ribellione, passami questa espressione, Giulio, rispetto ormai alla palese negazione o comunque torsione della verità. Molti di noi ricorderanno un grande movimento di mobilitazione che è stato nel 2003 contro l'invasione, contro la guerra in Iraq, che fu un movimento globale in tutto il pianeta e in particolare in Europa. Oggi c'è molta solidarietà, c'è un'iniziativa crescente nei confronti di quello che è il dramma del popolo palestinese, ma si avverte un muro di gomma incredibilmente più alto di allora, in particolare nelle istituzioni nazionali ed europee. È solo un'impressione?
Beh, innanzitutto grazie per l'invito e grazie a voi di essere qui. Ritengo personalmente Gaza il più avanzato e moderno laboratorio di eccidio su scala mondiale. Poi possiamo decidere se chiamarlo o no genocidio, ma poiché anche la parola genocidio è diventato un gancio di una tuffa narrativa, possiamo anche non usarlo. Però sappiamo che sicuramente a Gaza c'è stato ed è in corso uno scolasticidio, perché sono state colpite le scuole, e questo il diritto internazionale non lo permette. Sappiamo che c'è stato e continua ad esserci un ospedalicidio, perché le strutture sanitarie vengono chirurgicamente colpite. Sappiamo che c'è una demolizione della cultura a Gaza, cioè quindi dei luoghi culturalmente significativi per quella popolazione, ed è rientra anche questo nella storia, nei progetti di cancellazione dell'identità di un popolo, oltre alla cancellazione del popolo stesso. Perché questo laboratorio funzioni c'è bisogno di una prevalenza militare che è sotto gli occhi di tutti, e quindi l'esercito israeliano può molto serenamente, molto tranquillamente far soccombere in qualsiasi momento Gaza, inteso come Stato, cioè come popolazione, come luogo, e poi c'è bisogno di un'ingegneria della narrazione, sia politica che giornalistica, a livello molto più ampio, che è quello che sta avvenendo. Come sta accadendo? Bisogna innanzitutto delegittimare le organizzazioni internazionali e le organizzazioni umanitarie. Io vorrei far notare che l'esperimento che oggi stanno mettendo in pratica su Gaza è un esperimento che parte da lontano. Già con l'invasione russa in Ucraina, Amnesty è finita sotto il mirino di certa stampa, Emergency è finita sotto il mirino di certa stampa. In quel caso si veniva accusati di essere pro-Putin, putiniani, era questo il termine. Oggi ovviamente c'è stato un salto di scala e quindi si è addirittura antisemiti. C'è stata una convergenza, purtroppo sfortunata, ma innegabile, che nel frattempo è diventato presidente degli Stati Uniti un uomo che tra le sue prime decisioni ha demolito USAID, ovvero tutti gli aiuti internazionali, e ha contribuito alla demolizione della credibilità delle istituzioni internazionali. In un paese democraticamente funzionante e in una democrazia sana, il giornalismo avrebbe fatto da argine a tutto questo. Il problema è che il giornalismo può fare da argine se gode di una credibilità maggiore rispetto invece ai pifferai politici che su Gaza stanno giocando delle lotte, tra l'altro di quartiere, perché sono proprio locali. Cioè, io penso che l'empietà non sia solo sul numero spaventoso di vittime, sul numero spaventoso di vittime civili, l'83% secondo l'IDF, anche se poi si sono smentiti, loro sono dei geni nel lanciare una notizia e poi smentirla e accusare di antisemitismo chi passava di lì e l'ha ascoltata e si è permesso di scriverla, perché poi è accaduto così. Secondo me ciò che sta accadendo assolutamente adesso dimostra anche la debolezza del giornalismo internazionale. Cioè, ogni tanto mi capita di vedere sui social, ma anche nei commenti, politici, io parlo di politici italiani perché purtroppo mi occupo di quello, quindi che è qualcosa che ha a che fare con la pornografia in Italia, però politici che evidentemente non conoscono la storia di quei territori, no? Non conoscono, cioè pensano che sia iniziato tutto il 7 ottobre del 2023 e che si permettono di contestare, di delegittimare, anzi di turlupinare addirittura studiosi, testate giornalistiche che hanno costruito la propria credibilità in decenni di racconti di quei territori. Mi è capitato qualche settimana fa di fare un collegamento con una scuola e avevo di fronte, no, più di qualche settimana fa, perché le scuole sono finite un paio di mesi fa, tra l'altro, e parlavo di Vittorio Rigoni, che è stato, direi, forse il più grande cantore, oltre che giornalista, di quei territori, e vedere le facce degli studenti assolutamente sconvolti dal fatto che ciò che stanno vedendo ora abbia una coda così lunga che arriva fino ad anni che per loro erano immaginabili. Quindi, che cosa sta accadendo sostanzialmente? Che nel momento in cui la stampa abdica dal proprio ruolo e accetta il gioco della politica, diventa semplicemente complice della cosiddetta lotta di quartiere. E così Gaza non è più un tema umanitario, esattamente come è accaduto per i migranti nel Mediterraneo, ma diventa un tema politico, dimenticandosi che tutto ciò che è umanitario è pre-politico. perché l'obbligo umanitario è ciò che contraddistingue l'essere umano, semplicemente, in quanto capace di empatizzare e di sentire il dolore, no? E invece la politica sta nel confrontarsi sulle soluzioni di quel dolore, su quale sia la soluzione migliore di quel dolore. E nel momento in cui cade tutto questo, e allora poi tutti che sta adottando la politica italiana molto male, ma la politica internazionale sono sempre gli stessi. Quindi particolarizzare i casi, ovvero non c'è la fame a Gaza se noi riusciamo a dimostrare che quella bambina all'ospedale di Pisa non è morta per inedia, ma è morta per una malattia. E non c'è nessuno che alzi la mano e che dica, guardate, sostanzialmente, cioè dal punto di vista umanitario, della morte di quella bambina con tutto il dolore che possiamo avere, non ce ne frega un cazzo nell'ambito del dibattito generale, no? Perché è assurdo. Cioè, oppure l'ostinarsi a raccontare che Hamas stia in tutti i luoghi che sono stati bombardati, no? Lo sapete, perché l'IDF, cioè l'esercito israeliano, ogni volta che viene colpito una scuola, inizialmente negano, addirittura, cioè escono comunicati stampa che negano, perché loro confidano sul fatto che i giornalisti presenti, ovviamente, sono solo, e gli stranieri sono i cosiddetti embedded, cioè sono quelli accompagnati in questo safari del dolore e del terrore da parte dell'esercito israeliano, e i giornalisti invece Gazawi vengono considerati tutti terroristi, no? Quindi, e quindi sono tutti, e quindi secondo me ciò che sta accadendo è semplicemente una provincializzazione in cui siamo assolutamente caduti, per cui si dibatte del particolare e si perde improvvisamente l'aspetto generale, no? Quindi l'aspetto generale è, c'è un elettore italiano che sia di destra o di sinistra, che sia preoccupatissimo per l'antisemitismo crescente o anche di origini ebraiche, che può accettare che in un angolo di mondo ci sia una guerra dove dall'altra parte non c'è un esercito, perché anche la parola guerra, secondo me, andrebbe maneggiata con molta cura, no? Perché dicono, beh, è normale, c'è una guerra, dall'altra parte non c'è un esercito, dall'altra parte ci sono dei terroristi o presunti tali che non si sa esattamente dove siano, oppure sono sempre sotto le bombe che cadono e non sono comunque ancora oggi stati debellati, evidentemente. Quindi a questo punto anche il più grande esercito del Medio Oriente, anzi, qualcuno dice il più preciso esercito, no? Perché sapete che l'IDF, c'è qualcuno che addirittura ci dice che l'IDF è un esercito umanitario, perché è un esercito che ottiene grandi risultati nel non colpire popolazione civile, e ancora adesso lo scrivono, ci sono giornali che continuano a raccontarlo, continuano a scriverlo. E quindi già la parola guerra è una parola su cui ci siamo fatti fregare sostanzialmente, perché se è una guerra, logico, dovete dire esattamente chi sono i nemici, e i nemici non possono essere ogni volta coloro che sono rimasti schiacciati dalle bombe, e allora voi ex post ci raccontate che quello era un terrorista che stava cercando, cioè capite che è assurdo, no? È come andare a fare caccia a cinghiali, tornare con una lepre e voler convincere tutti gli altri che quello sia un cinghiale, e avere intorno grande stampa nazionale che è convinta di questo. E poi abbiamo accettato di parteggiare su un disastro umanitario, per cui, e questa è una cosa che la nostra politica fa spesso, sempre di più, che è figlio della superficialità della politica italiana, che ormai è diventata solo narrazione sostanzialmente. E tant'è che, se ci pensate, quando vediamo un politico che usa per tre volte un congiuntivo, un participio passato, diciamo, questo è uno che la sa, perché non comunica con i meme, no? Non comunica con bofonchiando, con suoni gutturali. E quindi, e questa polarizzazione ormai spinge molta gente a pensare, devo stare da quella parte perché la mia parte politica sta di là, no? E questo che dicevo, abbiamo trasformato un disastro umanitario in una guerra di cortile, no? Cioè essere pro Gaza significa semplicemente, cioè, significa nell'immaginario collettivo essere di una parte politica, E poi parlare di Gaza non conviene. Cioè, io questa cosa qui la vorrei raccontare. Cioè, da giornalista, scrivere di Gaza significa perdere collaborazione. Io parlo per quello che ne so io. Significa perdere inviti. Inviti anche a eventi, a... Io faccio anche teatro, ho perso, cioè lo posso dire tranquillamente, ho perso spettacoli in programmazione semplicemente per le mie posizioni su... Anzi, no, non devo farmi inquinare, non sono posizioni, semplicemente per quello che ho scritto, perché non è una posizione, non poi sostanzialmente. Quindi anch'io sono, mi sto imbarbarendo come loro. E l'Italia, l'Europa è il più importante fornitore di armi su Gaza, e l'Italia un terzo, almeno fino al 2024, un terzo degli armamenti, intendiamo anche software, attenzione, non immaginate solo le bombe eccetera, arrivano da industrie italiane, e quindi ci sono degli enormi interessi economici da questo punto di vista. E in più, io penso che dovremmo avere anche il coraggio di dircelo, Gaza si inserisce in un'islamofobia che è carburante della destra che governa questo paese, ed è l'elemento perfetto. Cioè, è impensabile non capire che colui che 5-6 anni fa voleva usare le ruspe per radere al suolo i campi rom non risuoni nella testa dell'elettore non attento, molto di pancia. Non risuona Gaza come l'enorme spianata che qualcuno richiamava, no? Puntando sul fatto che facesse venire la polina in bocca. Quindi, cosa succede? Che accanto al disastro umanitario, che direi per l'ennesima volta abbiamo avuto l'onore di ascoltare direttamente da una persona, da una testimonianza diretta, c'è secondo me un disastro politico di informazione e di etica pubblica. E Gaza è un laboratorio proprio per questa roba qua. Cioè, io sono convinto che sia uno stress test per vedere quanto l'informazione riesca a risultare complice nella narcotizzazione dell'etica pubblica di fronte a un disastro umanitario. Io sono assolutamente convinto. Rullo Gebrale lo dice molto spesso, anzi l'ha scritto anche nel suo ultimo libro, lo dicono tra l'altro molti studiosi israeliani. E quindi a Gaza da 2 anni stiamo sostanzialmente assistendo a un'accelerazione che non sperava nemmeno il più criminale politico della destra israeliana, che nessuno avrebbe mai potuto sperare, perché contemporaneamente hanno ceduto le cancellerie europee e internazionali per interessi economici, le cancellerie europee per interessi economici. Gli Stati Uniti per convergenza di interessi nella delegittimazione dell'ordine internazionale, che è vissuto dall'amministrazione Trump come un ingombro nel perseguire i propri interessi, nella stampa, nella certificazione che ormai la stampa non è nient'altro che portavoce di una lotta di quartiere senza nessun interesse e anche con molte difficoltà forse nel voler allargare lo sguardo. E poi alla fine sono arrivati i social, che sono semplicemente, se ci pensate, il concime con cui tutto questo fa fiorire i suoi frutti peggiori.
Giustamente tu richiamavi, come dire, alla disputa semantica che ha appassionato la stampa italiana per alcuni mesi, e che paradossalmente ha probabilmente risolto Grossman e qualche altro intellettuale israeliano, no? Anche recentemente. Però hai fatto un passaggio secondo me molto interessante, che è quello su, come dire, la cautela con la quale utilizzare, almeno nella sua accezione di dottrina militare, la parola guerra, per i motivi che hai precisato. E allora io vorrei chiedere invece a Michela,
che appunto ha una lunga esperienza di operatrice con Emergency in paesi che hanno vissuto alcuni dei conflitti più lunghi, più devastanti, penso in particolare a quello afghano, chiaramente, della storia contemporanea. Insomma, dalla fine della storia in poi, diciamo che l'Afghanistan probabilmente è stato il conflitto che ha riassunto meglio di altri, in qualche modo, anche una serie di contraddizioni del rapporto con l'Occidente e con il resto del mondo. Rispetto a quello che hai vissuto in questi mesi a Gaza, avverti effettivamente uno scarto, al di là ovviamente, come dire, della peculiarità che ogni guerra ha con sé, e soprattutto rispetto a questa cautela che ha Giulio nell'usare quella parola? Pensi che effettivamente è una parola che in qualche modo ci porta fuori strada nel leggere quello che sta succedendo?
Allora, secondo me quello che di cui ha parlato lui è una cosa reale, cioè questo cambio di come si parla delle cose è una cosa che purtroppo stiamo vedendo non soltanto da adesso, ma probabilmente da un po' più di tempo. Nel mondo dell'umanitario, io mi ricordo in Afghanistan nel 2012, io ero responsabile dell'ospedale di Kabul per feriti di guerra, ed è stato bombardato l'ospedale di MSF, di Medici Senza Frontiera, Kunduz. Mi ricordo molto bene quel giorno, mi hanno chiamato i colleghi di MSF, dovevano trasferire i pazienti che erano sopravvissuti e i colleghi che erano stati feriti e che erano sopravvissuti a quel bombardamento, e in quel momento mi ricordo molto bene diciamo, i titoli dei giornali, il modo in cui è stato, come si può dire, cioè ci sono state delle accuse molto pesanti verso, diciamo, il mondo militare, verso anche la coalizione internazionale, perché avevano bombardato un ospedale. E bombardare un ospedale non è normale. Noi stiamo vivendo in un momento in cui bombardare gli ospedali è diventato normale. Normale perché si assume che dentro un ospedale ci sia qualcuno che fa parte di una delle fazioni che stanno partecipando ai combattimenti. A parte che se uno di una fazione che è appartenente, che ha combattuto, è ferito ed è dentro un ospedale, in un letto d'ospedale ferito, le convenzioni internazionali vorrebbero che quella persona avesse tutto il diritto di poter essere curato e di poter uscire da quell'ospedale. Poi se ha da pagare perché, come si può dire, fa parte di un gruppo piuttosto di un altro, quella è la giustizia, non siamo noi a deciderlo. Dentro un ospedale anche il peggior terrorista esistente sulla faccia della terra è considerato un paziente e ha diritto alle cure, e questa è una cosa che non viene mai detta. Ormai si dice, vabbè, era un terrorista, era in ospedale, cosa dovevano fare? Sicuramente non bombardarlo. E mi ricordo nel 2012 che tutti si erano sollevati, cioè a livello internazionale c'era stata una fortissima reazione verso questo bombardamento a questo ospedale. Da lì in poi questa cosa piano piano siamo passati attraverso la Siria, dove i bombardamenti sugli ospedali sono diventati più frequenti, dove non si veniva quasi a sapere se non c'erano, diciamo, le denunce dirette di chi lavorava in quegli ospedali, come Medici Senza Frontiere o altre organizzazioni, per arrivare a oggi in cui viene detto liberamente in televisione e viene senza nessun problema, si bombarda, hanno bombardato un ospedale, hanno detto che dentro c'erano dei terroristi. Cioè, io quando ho visto da operatore umanitario, io dal 2012 in poi, se prima credevo che lavorare in un ospedale in un paese in guerra fosse sicuro, perché eravamo protetti dal diritto internazionale, e la sentivi quella protezione, non è che fosse una cosa che da naif, che dicevi, vabbè, no, perché sono buono, allora non mi fanno niente. C'era un rispetto per gli ospedali. In Afghanistan abbiamo lavorato molti anni e non abbiamo mai avuto direttamente attacchi verso gli ospedali, cioè le parti in causa sapevano che quei posti erano posti in cui non si poteva entrare. fino appunto al bombardamento di NSF. Nel tempo questa narrazione è completamente cambiata e adesso come operatore umanitario, quando lavori in guerra, non hai più quella sensazione che diciamo che c'è un diritto internazionale che ti protegge e che fa sì che quelle strutture non vengano colpite, così per le scuole, così per tutta un'altra serie di e a me quello che fa paura è che adesso diciamo un po' la narrazione, adesso c'è un po' più di denuncia nell'ultimo periodo, ma le violazioni sono iniziate il giorno 1, cioè e queste violazioni sono continuate nella come si può dire, violazioni che sono state denunciate dalle stesse Nazioni Unite, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, da tutte le organizzazioni che lavorano all'interno della striscia, in un silenzio diciamo abbastanza inquietante. A oggi sicuramente tante barriere del lavoro umanitario, quindi tante barriere di protezione che c'erano verso le popolazioni che sono nate dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui ci eravamo detti questa schifezza non la faremo più, sono crollate. E adesso è Gaza, ma domani potrebbe essere un altro posto, e ormai quelle barriere sono cadute. Quindi è una situazione, come dicevo lui, che a parte il conflitto in questo momento e il disastro che vediamo tutti i giorni per quella popolazione, in realtà c'è in generale un decadimento di quelle regole che dovevano, come si dice, regolare un minimo i conflitti e la protezione della popolazione civile, che al momento non esiste più.
Questo però pone anche, come dire, al centro di una riflessione probabilmente il fatto che c'è uno scollamento incredibile tra l'oggettività della realtà e non solo quella che è la narrazione del mondo dell'informazione, ma c'è uno scollamento enorme anche, come dicevi tu, rispetto a quelle che sono le scelte profonde e strategiche della politica. È abbastanza, secondo me, interessante che al netto delle fratture, dei conflitti che attraversano la società israeliana, le figure che in questi due anni, in maniera forse anche più determinata, hanno posto l'accento sulla necessità di soluzioni negoziali e addirittura hanno rilanciato, fuori tempo massimo probabilmente, il tema del riconoscimento dello Stato palestinese, siano stati tendenzialmente ex militari. Quindi figure che, a partire forse dal più famoso, il generale Eilon, che è stato direttore dello Shin Bet durante la seconda intifada, quindi una figura che non può essere sicuramente come dire, accusata di avere cedimenti senili o no, debolezze umanitarie, ma semplicemente da militare sa che la vittoria militare non può essere conseguita dentro quel contesto. C'è una frase sua molto, molto secondo me, che interroga di qualche tempo fa, che dice: il dramma di questo paese, parla da ex militare, è che vinciamo ogni battaglia ma stiamo perdendo la guerra. Cioè c'è la consapevolezza in qualche modo che anche per Israele questa strada è una strada senza ritorno. La domanda che ti faccio è: possibile, al netto, diciamo così, di quello che è la strategia del governo Netanyahu, che non ci sia minimamente, al di là della tensione etica, un sano pragmatismo politico nelle nostre classi dirigenti che imponga, come era per la politica estera paradossalmente della Democrazia Cristiana negli anni 70 e 80, quando l'Italia aveva un ruolo nel Mediterraneo, di avere un ruolo per spegnere questi conflitti?
Cazzo, domanda difficile. Allora, partiamo dal presupposto. il fondotinta lessicale che stiamo vedendo a Gaza è un fondotinta che parte da molto lontano e che si è inventato le famose bombe intelligenti americane. Io ricordo con Gino Strada, ne parlavamo spesso, Cecilia ne parla tuttora spesso. Cioè, noi siamo un paese che ha perso il pragmatismo, no, a tutti i livelli, non solo a livello politico. Cioè, siamo un paese che chiama Guardia Costiera Libica un'istituzione che non guarda le coste e che è semplicemente una calappia persone in mezzo al Mediterraneo. Siamo il paese che Humanitarian Foundation pensa veramente che ci sia un'istituzione che consegni cibo, no? E quando accadono giorni terribili, io ricordo 83 vittime in un solo giorno, anche lì non di esercito, di persone che andavano a cercare di cercavano di prendersi un sacco di farina da portare alla propria famiglia, hanno detto era Hamas che sparava, no? E quindi c'è questa idea di un'organizzazione umanitaria con alle spalle Hamas che spari, tra l'altro proprio dal punto di vista balistico perfettamente, fingendo di essere, no? Cioè, dal punto di vista, secondo me, lessicale, noi il pragmatismo l'abbiamo già perso da tempo, tant'è che l'elemento che riesce a disarticolare la narrazione sono i testimoni. Cioè, questa serata qui è importante perché c'è una persona che è stata lì e che ci mette il corpo, non mette il suo ufficio stampa, capisci? E viene davanti a tutti a portare la sua testimonianza, che anche per un laico ha un valore, se ci pensate, no, ha un valore proprio di ricostruzione della comunità, perché noi dobbiamo decidere, cioè dobbiamo poterci fidare di qualcuno, e da che mondo è mondo ci si fida di coloro che sono stati lì, no? E che vengono a raccontare che cosa ho visto lì. Ed è il motivo per cui non entrano i giornalisti a Gaza. Il motivo è semplicemente questo: è uscita una foto aerea che non avrebbe dovuto uscire, ed è stato un danno diplomatico enorme per lo Stato di Israele, no? Una foto aerea che dimostrava la distruzione di Gaza. E quindi questo è il primo passaggio. Cosa consente tutto questo? Consente tutto questo sostanzialmente alla politica italiana in primis di non avere politica estera. Noi siamo un paese che non ha politica estera, tra l'altro in un'Unione Europea che per conformazione, che ci piacciono o ci piacciono, non riesce ad avere politica estera, no? Perché è stata pensata così, perché è ovviamente difficile. E la politica estera di questo paese, poiché questo governo, adesso dirò una cosa che magari offenderà qualcuno, ha solo bisogno di ripulirsi delle onde, delle macchie del suo passato, l'unico obiettivo di questo governo è rivedere un atlantismo che tra l'altro oggi non vuol dire più un cazzo, perché l'atlantismo di Trump è il contrario dell'atlantismo che c'era fino a 24 ore prima delle elezioni di Trump. E tutte le scelte vengono semplicemente fatte in servitù di qualcuno a cui si vuole essere accorpati. Diciamo così. Quindi l'Italia non potrà mai permettersi di essere, a parte il fatto che, attenzione, le votazioni dell'Italia non sono timide. Le votazioni dell'Italia nei consessi internazionali sono complici. Cioè, questo governo ha le mani sporche di sangue a Gaza. Cioè, questa cosa bisogna chiarirla una volta per tutte, perché cioè, è un governo che è consapevole di ciò che sta accadendo. Tra l'altro, avete visto la Presidente del Consiglio, o il Presidente del Consiglio, come cazzo vuole essere chiamato, Giorgia Meloni, qualche giorno fa l'ha detto, l'avete visto in un'intervista, no? Cioè, ha detto, addirittura è scappata anche la parola genocidio, che poi immagino non avrà dormito tutta la notte, però ha detto no, ma io sono molto preoccupata. Quindi il tema sostanziale secondo me è questo: qual è oggi la posizione del governo italiano? La posizione del governo italiano è quella di rivendersi come pontiere con gli Stati Uniti, e quindi di essere, no? Questo l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo su molti temi, no? Sui dazi ad esempio, io parlo di narrazione, poi si tratta dei produttori di vino, quindi le Marche, io mi è capitato di sentire quelli in Veneto, non sono molto d'accordo su questo essere ponte e che abbia funzionato veramente, anzi tutt'altro, sono piuttosto incazzati, no? E allora nel momento in cui tu non hai politica estera, perché pensi che la politica estera sia quel tema che può solo rompere rapporti con i tuoi presunti alleati o padroni, se volessimo essere un po' più velenosi, e allora la politica estera non esiste. E c'è un altro tema sostanziale, che su Gaza, adesso dirò una cosa un po' scomoda, anche i partiti del centro-sinistra si sono spaccati perché Gaza è simbolo di appartenenza a una o l'altra corrente. E quindi è, noi stiamo vivendo, guardate, io penso che sia una cosa, cioè sembra una storia veramente che viene dal futuro. Stiamo vivendo una situazione in cui partiti nati dall'antisemitismo siano diventati campioni di denuncia di antisemitismo, e cui partiti che in realtà hanno fatto dell'antifascismo, no, la loro bandiera, e sono nati da quella roba lì, oggi sono piuttosto timidi e balbettano nel ricordare chi sono i figli e i nipoti del fascismo in questo paese. Per quello dicevo, la roba devastante di Gaza, però guarda, io da giornalista mi occupo anche di immigrazione, soprattutto delle rotte del Mediterraneo, quindi di migranti, persone migranti nel Mediterraneo, e è, secondo me sta accadendo la stessa identica cosa. Cioè noi non possiamo confidare in un ruolo attivo dell'Italia per un motivo semplicissimo, che tutto ciò che accade fuori dall'Italia, in Italia, serve solo a risolvere delle baruffe chiozzotte, delle zuffe da cortile, semplicemente a regolare i conti da questo punto di vista. Io ne sono assolutamente convinto. E quindi il governo italiano non farà nient'altro che seguire l'onda. Il fatto che discutevo qualche giorno fa con uno dei responsabili italiani della Global Summit Flottiglia, non so se sapete, sta partendo il 31 agosto, parte la più grande flotta che sia mai stata organizzata, 44 stati, cioè persone di 44 stati, perché altrimenti non saremmo qui a parlare, saremmo già a cena se fossero 44 stati, no? Che partiranno tutti insieme e tutto il resto. E lei, giustamente, noi ci conosciamo da anni, ci conosciamo quindi da quando ciò che avveniva a Gaza e nei territori occupati interessava a pochissimi, no? Sembrava semplicemente, e mi dicevo, ed era disturbata, diciamo così, dal fatto che Gaza sia diventato un argomento un po' pop, no? Perché, diceva, vedo molta superficialità anche di quelli che vorrebbero difendere Gaza, no? Poca conoscenza della storia che c'è dietro e tutto il resto. Io credo che l'unico modo, in un'epoca di superficialità e di emotività, sia costringere questo governo, dal punto di vista emotivo, di rivedere le sue posizioni. Dal punto di vista politico e istituzionale non c'è nessuna speranza di poterlo fare. Cioè io credo che la liberazione di Al-Masri sia diventata molto più un problema nel momento in cui abbiamo visto il video di Al-Masri che, tornato in Libia, portato con un aereo italiano, abbia ucciso a mano nude una persona in mezzo alla strada a Tripoli. No? È la simbole di, come dicevamo prima, di un abbassamento generale, di un abbassamento etico e culturale, non da questo punto di vista. Però io la vedo come unica soluzione, vedo semplicemente quella di riuscire a sconfiggere sul piano emotivo semplicemente le posizioni del governo. Dal punto di vista invece della trattativa, la trattativa, ora, anche qui si sta discutendo di cessate il fuoco. Io, e c'è qualcuno che sicuramente lo sa molto meglio di tutti noi, ma il cessate il fuoco a Gaza non c'è mai stato. Cioè, quando è stato firmato il cessate il fuoco, semplicemente si è cercato di agire nella persecuzione dei civili di Gaza con un po' più di nascondimento, ma i morti sono continuati. E tra l'altro, se tu firmi un cessato un fuoco non in virtù della volontà di trovare una soluzione pacifica, ma semplicemente per raffreddare Le comunità internazionali che ormai ti stanno pressando perché sei veramente troppo criminale sotto gli occhi di tutti, quello non è un cessate un fuoco, è un raffreddamento dell'opinione pubblica per poter ricominciare ciò che era stato fatto fino a poco prima. E non c'è un esponente politico in Italia che lo dice, se ci pensate. Voi provate a guardare. Cioè, non c'è nessuno che lo dice da questo punto di vista. Almeno parlo di... Non so se me lo sono perso, oggi non ho guardato le agenzie, perché sono in vacanza, nelle Marche. Quindi, da questo punto di vista, io sono molto pessimista, ecco, sulla possibilità che sia la politica a cambiare. Sono molto ottimista invece che, siccome noi siamo un paese che sull'onda delle emozioni è peggiorato infinitamente negli ultimi 20 anni, nel momento in cui l'inventore della pubblicità ha pensato di riuscire a vendere voti in televisione come siccome vendono i materassi, ecco, e allora confido in quell'emotività lì retroversa e che riesca a fare qualcosa.
In attesa dell'emotività retroversa, in cui a questo punto confidiamo anche noi, a questo punto io vorrei, avrei molte altre domande in realtà, ma penso, vista l'ora, che può essere invece interessante e utile chiedere se dal pubblico c'è qualche riflessione, spunto, domanda da rivolgere ai nostri ospiti. Prima la signora.
Ringraziando tutti voi, e te perché parli di Palestina e te per quello che fai in Palestina, volevo chiedere soprattutto a te che fai giornalista, partendo dall'inizio, visto che abbiamo parlato, usando anche un po' il tuo linguaggio, di stronzate varie, no? Il 7 ottobre, com'è possibile che ci hanno fatto credere che l'esercito più potente del Medio Oriente, con i servizi segreti più potenti di tutto il mondo, secondo me, perché hanno, dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno rintracciato i nazisti ovunque, che loro non sapevano quello che stava per succedere o che addirittura non siano stati complici di quello che stava per succedere il 7 ottobre?
Questa è una domanda pericolosa. E allora risponderò in modo molto democristiano, farò il terzo polo in questo momento. Vi ricordate quando è saltato il Nord Stream 2? Che dicevano che i russi volessero, che è un po' come il marito che si taglia, no, non c'è bisogno, però la storia era un po' quella, no? E lì c'erano i tedeschi che dicevano, ma noi siamo un po' una cazzata, che vi interessa, i tedeschi erano molto interessati. In quei giorni lì, vi ricordate, non so, cioè, per chi non se lo ricorda, il Nord Stream è un gasdotto che passava sotto il terreno, è stato fatto esplodere. In quei giorni lì, ricordo che parlando in redazione con il mio direttore, eccetera, dicevo, boh, però, mettiamo il dubbio, no? Anche se sappiamo che qualcuno di nostri ci darà del putiniano, eccetera. E il mio direttore, anzi, ai tempi era vice direttore, era il mio direttore, diceva no, diceva guarda, tanto io faccio giornalismo da tanto, arriverà un giorno qualcuno di molto autorevole che non si potrà contestare e noi faremo il nostro lavoro, riprendiamo la notizia di quello e soprattutto recuperiamo tutto ciò che, che era stato detto in Italia, no? In quegli anni. Quindi aspetto con molta ansia. Questa è la mia risposta. Sicuramente molto curioso che un esercito così chirurgico sia stato così disattento.
Io,
ma sai, indagare cioè anche qua, indagare è pressoché impossibile, perché se tu non hai la possibilità di andare lì, no? Cioè noi abbiamo saputo ad esempio che la Libia era un inferno con i soldi italiani dopo gli accordi con Minniti, semplicemente perché alcuni giornalisti hanno cominciato ad andare in Libia, cioè mi viene in mente Nello Scavo, ne dico uno, ma molti altri, no? Quindi sai, è molto difficile, dovresti avere delle fonti. Le fonti oggi che ti parlano però sono fonti che hanno degli interessi personali proprio all'interno della... E poiché all'esame di giornalismo, che in realtà è una cosa molto seria, ti spiegano sempre che la fonte diretta va messa sul giornale, no? La fonte indiretta invece non puoi costruirci un articolo sulla fonte diretta. Cioè io stasera l'articolo lo scriverei intervistando lei, capisci? e purtroppo di fonti dirette sul conflitto, anzi sul genocidio di Israele a Gaza oggi non ce ne sono.
Grazie. Volevo chiedere cosa ne, perché la narrazione è che c'è un cattivo, no? Netanyahu, tra l'altro anche colpito da un mandato di, della Corte Penale Internazionale, eccetera, sulla quale nessuno fa una piega, e che tutto viene, tutto il male viene da lì. È passato un po' sotto silenzio, almeno non ha avuto, secondo me, l'eco che avrebbe dovuto avere, un sondaggio secondo il quale l'82% degli israeliani sono favorevoli alla deportazione dei palestinesi da Gaza, addirittura un 56% sarebbe favorevole all'espulsione dall'interno di Israele dei palestinesi che vivono o convivono, o sappiamo bene come vivono, come cittadini di serie Z, neanche ci all'interno del popolo dello Stato di Israele. E allora questo vorrei, mi dà il destro per individuare un convitato di pietra che c'è in tutte le discussioni che si fanno su questa ennesima tragedia che ci mostra la storia, che credevamo o ci illudevamo che non fosse possibile, o almeno che non fosse possibile in questi termini, e cioè un convitato di pietra che si chiama religione. Noi stiamo parlando di quello che succede, quello che sta facendo uno Stato i cui cittadini sono convinti che la terra che loro hanno ricevuto, più quella che vorrebbero ancora prendere ai palestinesi, viene data a loro direttamente da Dio. Ecco, mi fermo qui perché sennò divento sgabbato. Grazie.
Beh, però non è una domanda, mi sembra, cioè è la tesi del signore, è sicuramente il fondamentalismo religioso, direi che gioca una parte importante. E è vero, quel sondaggio è un sondaggio reale. In realtà, parole, cioè nel senso, non era espulsione nel sondaggio. Io so questo da fonte diretta, ad esempio, che la manifestazione che c'è stata, il grande sciopero che c'è stato, che ha acceso un po' di speranza in tutti noi, effettivamente ha avuto come elemento principale quello degli ostaggi, e quindi che la questione umanitaria. Ed è vero che un paese è governato da qualcuno che li rappresenta, e quindi Netanyahu evidentemente gode del favore dei suoi cittadini, però anche noi siamo governati. adesso senza, non vorrei dire, e mi sembra che sia una parte consistente di questo paese, no? Insomma, dico, siamo governati da un governo da cui molti non si sentono rappresentati, ecco, da questo punto di vista. Quindi è vero, però purtroppo i tempi non sono maturi, che sarebbe forse il caso di oggi, cioè stasera non abbiamo parlato di parlare di Cisgiordania, perché quella secondo me è una parte significativa, cioè è un vocabolario per leggere ciò che accade a Gaza, non dal punto di vista politico. È vero che questo mito di ebrei e arabi che convivono nello Stato di Israele, insomma, negli ultimi 15 anni sono accadute cose che ci dimostrano che non è sempre andata così, e io credo sostanzialmente, visto che soprattutto la destra dice di voler spegnere tutti i fondamentalismi, io sono convinto che oggi il governo di Israele sia un governo fondamentalista, sia una teocrazia a tutti gli effetti, e quindi questa è una mia opinione personale. Non ne riconosco nessuna nobiltà morale e politica maggiore rispetto agli stati che li circondano.
Raccogliamo altre due domande interventi, poi ci avviamo a conclusione. Prego.
Grazie. Vorrei rivolgere una domanda a Giulio Cavalli in merito alla questione dei giornalisti e il giornalismo, il fatto che ci sia questa forzatura enorme, no, dei giornalisti internazionali che non possono entrare a Gaza in Palestina, e soprattutto il fatto che ci sia questo eccidio dei giornalisti Gazawi. E quindi volevo chiedergli se per caso esiste una rete di giornalisti a livello internazionale che siano in grado di, non so, fare pressioni, rivendicare o, cioè, condannare questi gesti. Forse dovrebbe essere fatto tutti i giorni, è una cosa straziante quello che succede, no? Anche pochi giorni fa, ovviamente persone anche molto in vista, cioè il fatto che i giornalisti siano bersaglio lì, no? E che siano così tanti ad essere stati uccisi in modo così barbaro, dico a livello di, cioè, professionale, ordini professionali, a livello internazionale, cioè, diciamo, da un certo punto di vista ci diceva che, no, gli puntava sulle emotività eccetera per cercare di svoltare, ma la forza del giornalismo può essere in grado in qualche modo, cioè con una coalizione forte, diciamo, di dare uno scossone per far cessare questo scempio?
Io niente, volevo innanzitutto rivolgermi a Paolo Frigerio e fargli i complimenti, perché ha fatto una settimana, veramente, hai fatto sette incontri che sono andati crescendo. Questa sera abbiamo proprio toccato l'apoteosi sia dal punto di vista proprio sul campo e con il giornalista, che mi fa piacere che sia nel giornale che io leggo, che purtroppo siamo in pochi, e che è stato, tra l'altro, un tuo collega è stato ancora, ha fatto un bellissimo intervento a Barchi l'altra volta. E niente, fatto questo, la domanda sarebbe questa. Tu parlavi prima dal punto di vista emotivo sconfiggere, no? Io ti vorrei raccontare una cosa che è avvenuta l'altra sera a un concerto qui, sempre di Terre Sonore. La cantante, eravamo a Serungarina, la cantante a un certo punto, in introdurre la sua canzone, si commuove proprio dedicando questa cosa a Gaza. Un mio vicino dice, ecco, ritorna il mio vicino che io conosco, che è nonno e anche padre, dice, ecco che arriva di nuovo la politica, qui si fa la musica. Allora, come facciamo noi di fronte a... dove siamo arrivati dal punto di vista proprio... cioè, vedere che un bambino che va a prendere un po' di pan, tu gli spari e dici, l'ho colpito, facendo... ecco, come facciamo dal punto di vista emozionale? Come facciamo a sperare dal punto di vista emozionale di sconfiggere un imbarbarimento a cui siamo giunti?
Infatti, io ne do a due poi. Allora, una è, cosa pensi del ruolo dei social media, visto che io, mea culpa, ti conosco da lì, perché ti seguo lì, e visto che tutto quello che sto assorbendo, purtroppo, lo assorbo da lì. E purtroppo quando cerco di portare quello che vedo grazie ai social media agli occhi dei più grandi, che non ce li hanno, che non li usano, trovo un muro che si erge ancora più alto, proprio perché in realtà loro hanno tante informazioni che però non so esattamente dove le pescano, perché io le pesco principalmente da ragazza di 30 anni da lì. L'altra è, come mai, secondo te, io adesso mi guardo intorno, ci sono così pochi giovani, cioè non è che siate vecchi, però nel senso, comunque, dai, 30 anni in giù, 35 in giù, io non vedo un cazzo di nessuno.
Ah no, due signori.
Ma è una domanda un po' scema, per la verità. Visto l'importanza di cui state parlando, noi abbiamo colpito molto quello che mi ha detto lei, a proposito che loro riescono lì, in quelle situazioni, a curare 200-300 persone al giorno. Mi chiedo, come è possibile, come si fa, come riuscite a farcela, quando invece noi qui, che abbiamo ospedali, presidi sanitari, uffici, eccetera, non riusciamo assolutamente a curare, non dico 200, ma almeno 50, tranne, vabbè, poi rimandarle alle varie liste d'attesa. È una domanda molto sciocca, però ecco, volevo soltanto sapere, come fate a organizzare 200-300 persone in quelle condizioni? È una domanda scema, scusatemi.
Dunque, a proposito di testimonianze, volevo così mettere a conoscenza della gente che è qua che oggi si è svolto a Pesaro un incontro che si intitolava Pratiche di Pace, e in questa circostanza due donne, una israeliana Elana Kaminka e una palestinese Laila Al-Sheikh, che fanno parte di un gruppo in Israele che si chiama Parent Circle Families Forum, sono venute qua e ci hanno raccontato che in relazione alla loro esperienza di morte dei propri figli, di cui uno è proprio stato ucciso durante l'attacco del 7 ottobre alla israeliana, e ci hanno parlato che con il loro dolore, insomma, hanno potuto e comunque parlarsi e mettere in evidenza che l'odio deve essere decostruito dentro di noi, perché altrimenti non riusciremo mai ad avere un rapporto di convivenza. Chiaro che queste sono esperienze, così come si dice da noi, di nicchia, però sono esperienze che comunque due donne e anche uomini, perché sono venuti anche uomini da noi a parlarci di questo, e quindi io dico, sono degli esempi e delle esperienze che noi emotivamente dobbiamo introiettare. E in particolare, non voglio essere la femminista di turno, ma che lo sono, e voglio che gli uomini incomincino a introiettare una emotività rispetto, come dicevi tu, perché alla base dell'azione che dobbiamo mettere è proprio l'umanità. Noi stiamo distruggendo l'umanità, e quindi quell'umanità va recuperata, e penso che molti uomini, perché i rapporti di forza che oggi vengono manifestati sono rapporti di uomini che vogliono la loro potenza e non pensano assolutamente a lui. Ecco, questo che vi volevo dire.
No, io volevo fare una domanda a Michela, due anzi. Una, se Emergency pensa di rimanere lì o state valutando di venire via, e l'altra, siccome penso che sia a contatto di donne, madri, bambini che vengono lì, no? La mia domanda è rispetto ad Hamas, no? Perché cosa pensano, insomma, tutto, chiaro, l'odio penso verso gli israeliani atavico, verso questa organizzazione che terrorista che li ha anche messi in questa situazione terribile, se c'è, non so, cosa ne pensano.
Le azioni di boicottaggio dell'associazione BDS possono avere una qualche efficacia?
No, ormai sono le domande. Dove va?
Allora, io vado veloce. Diciamo che è un po' impossibile paragonare la sanità in un contesto di emergenza con la sanità italiana, ecco, diciamo che sono proprio un po', sono servizi molto diversi. Naturalmente, con il poco che si riesce a far entrare all'interno della striscia, non c'è una complessità così alta da diciamo avere esami, ritorni, poi vai a fare la TAC, diciamo. Sono visite come sono le visite che si fanno da un medico di base. Quindi in realtà noi abbiamo 6 medici che lavorano tutti i giorni all'interno della clinica, più una ginecologa, più 6 colleghi infermieri, e quindi naturalmente riusciamo a fare dei numeri, siamo aperti 8 ore al giorno e riusciamo naturalmente a rispondere al bisogno di un numero di persone. E purtroppo, come tutte le altre organizzazioni, siamo anche obbligati a dover mandare a casa della gente, perché oltre un certo numero non riusciamo a gestirli. Mentre invece l'altra domanda, così almeno le metto tutte e due insieme. Allora, io non chiedo mai, dov'è la signora che mi ha fatto la domanda? Noi come operatori umanitari non ci addentriamo mai in considerazioni politiche. Noi siamo agenti neutrali, quindi a meno che le persone non vengano a raccontarti una cosa perché te la vogliono raccontare, da parte nostra queste cose non vengono mai indagate. Io devo dire che le uniche testimonianze che ho avuto da parte della popolazione palestinese dal punto di vista politico erano una grossa rabbia verso l'Occidente, molto più che verso qualsiasi altra, che verso Israele, che verso Hamas, ma verso l'Occidente diciamo che erano tutti abbastanza arrabbiati, perché non capivano come era possibile che tutto questo potesse succedere e che nessuno dicesse niente.
Brava.
E l'altra cosa che vi posso dire, in quelle situazioni le popolazioni, come diciamo, come anche loro dicevano, noi non pensiamo a quello che sarà. Cioè in quelle situazioni tu pensi a sopravvivere, quindi tutta questa elaborazione, tutte queste discussioni che noi normalmente nella vita di tutti i giorni facciamo perché abbiamo uno sguardo che va al di là della mattina dopo, queste popolazioni purtroppo, ma questo succede in qualsiasi conflitto, non hanno uno sguardo che va al di là della sopravvivenza giornaliera, e quando tutto si riduce alla sopravvivenza giornaliera, in realtà è molto difficile cercare di darsi, come si può dire, delle spiegazioni, o cercare di diciamo, avere energie anche per rivolgersi a qualcos'altro. Però ti dico, le uniche diciamo incazzature l'ho vista verso di noi, e oltretutto tutte giustificate, perché realmente iniziamo adesso con qualche timida presa di parola, perché più che parole non se ne sono viste, ma quando io ero giù all'inizio, in realtà la narrazione che c'era a livello internazionale era davvero poco, come si può dire, erano pochi quelli che si schieravano e denunciavano. Adesso probabilmente un po' di più.
Io confesso, ho la memoria di un pesce rosso, quindi ho già dimenticato gran parte delle domande. Provo a rispondere, vado a vedere. Giornalisti, sì. Non è mai esistito un conflitto con un numero così alto di vittime di giornalisti. Che poi Israele, ma attenzione, anche gli Stati Uniti, in alcune comunicazioni ufficiali hanno detto che non erano tutti giornalisti, perché molti erano terroristi travestiti da giornalisti. Tra l'altro, io se fossi un terrorista mi travestirei a qualsiasi cosa da gabibbo, ma non da giornalista, però questa è una cosa mia. E quindi le organizzazioni di giornalisti si sono mosse, cioè l'ordine ad esempio dei giornalisti in Italia, che è sempre abbastanza discusso, no? Anche poco amato, eccetera, si è mosso, le associazioni internazionali si sono mosse. Anche qui, secondo me, forse la domanda era come si possono fermare, ma forse si fermerà l'uccisione dei giornalisti quando si fermerà l'uccisione dei bambini, quando si fermerà l'uccisione delle donne, e quindi sostanzialmente penso che sia lo stesso discorso. Si può fare pressione per entrare a Gaza, sì, ma finché non saranno gli Stati Uniti a deciderlo e quindi a consentirlo, sarà pressoché impossibile. Poi, aiutatemi con le domande. Giovani social media. Allora, qui c'è un problema, cioè, dovremmo fare un'altra serata. C'è un problema enorme di perdita di credibilità del giornalismo. E quindi del giornalismo che parla molto a se stesso. Io due giorni fa ho scoperto che ero in prima pagina di un quotidiano indicato come amico di Hamas. Mi ha fatto molto ridere. Di solito dovrebbe esserci un ordine che interviene, eccetera, no? E invece io l'ho scoperto per caso perché me l'hanno detto al telefono. Poi vabbè, lui è Tommaso Cerno e quindi sempre quel discorso dell'empatia della parte umanitaria viene prima e facciamo così. C'è una perdita di credibilità del giornalismo enorme e quindi questo sostanzialmente fa in modo che oggi il giornalismo sia ricoperto dai cosiddetti talk, che non è giornalismo. Cioè vengono scambiati per giornalismo, ma sono persone con opinioni diverse, molto spesso contrarie, no? La gente, secondo me, gli adulti a cui tu fai riferimento sono quelli che si informano lì e pensano, vabbè, tra due che dibattono ci sarà un fondo di verità. Di solito il fondo di verità è quello che vince. Il giornalismo sta vivendo una crisi enorme, ma in tutto il mondo, in Italia in primis, ma in tutto il mondo. Una crisi cartacea. Cioè sapete, i giornali di carta si vendono sempre meno, una crisi anche su internet che è iniziata e di cui voi non avete mai sentito parlare. Vi dico di cosa sentirete parlare fra un anno. Oggi l'intelligenza artificiale fa la sintesi dei giornali e quindi i motori di ricerca non rimanderanno più all'articolo, no? E questo è un tema enorme. I social io credo che possono funzionare nel momento in cui ci si mette in campo con la credibilità, no? Con la propria credibilità e creando una comunità. Racconto questa cosa velocissima. Io 3 mesi fa, durante una riunione di redazione, io faccio una video editoriale tutte le mattine. Prima qualcuno diceva ti vedo la mattina, che è un video editoriale che di solito i miei lettori, il mio pubblico vede sempre in quel momento della giornata di conciliazione con se stessi prima di riuscire ad andare a lavorare, però comunque sfrutto quel momento. 3 mesi fa io ho imposto al mio giornale che tutte le mattine avrei parlato solo di Gaza. Io sono 3 mesi che uso quello spazio, quell'editoriale, per parlare solo di Gaza. Funziona, sta funzionando, no? Sta funzionando perché in quell'editoriale cerco di non mettere opinioni, di mettere numeri, cioè poi i numeri sono quelli, sono i numeri, non si possono usare, non si possono abusare. È ovvio, anche da quel punto di vista, ci sono grandi gruppi editoriali che questa cosa non hanno già capito e sui social fanno il contrario. Qualcuno mi ha scritto, ad esempio, dei ristoranti, dei bar a Gaza, no? Adesso c'è questa cosa che sta girando, mi dico, ma Giulio, scusami, ma c'è questo ristorante con un account, tra l'altro, nati da pochi mesi, eccetera. Anche quella purtroppo, ho però una speranza. Verrà un giorno in cui noi, abituati a così tanta brevità, cominceremo a rinnamorarci dei cosiddetti long form, cioè delle persone che riescono ad approfondire. E nel momento in cui l'approfondimento tornerà di moda, e io sono sicuro che tornerà di moda, perché non potremo continuare a rotolare nel dirupo, il giornalismo avrà la possibilità di recuperare. Recupereranno i giornalisti che racconteranno, che parleranno di fatti e non che hanno vissuto sulle proprie opinioni. Sarà un momento bellissimo. È proprio la divisione al paradiso inferno che c'è San Pietro, che non di qua, non di là. I giovani, ma chi non vedo giovani, per adesso non vorrei neanche fare gaffe, è sempre molto pericoloso. Qui dice una frase, ce la proloco, che si incazza, casini, eccetera. Io però di giovani su casa ne vedo tanti. Pochi informati, molto emotivi, eccetera, devo dire la verità, ma ne vedo tanti. Cioè, veramente, mi è capitato anche di andare a fare un paio di manifestazioni. E ne ho visti di giovani, ne ho visti molti. E forse al giovane interessa poco, secondo me, la modalità che stiamo usando qui. Okay. e questo è un invito che faccio sempre a tutti. Cerchiamo anche noi di inventarci nuove modalità. Io ho la fortuna di poterlo fare col giornalismo, sto preparando uno spettacolo con Rulla Gebrà, tra l'altro, su Gaza, e mi accorgo ad esempio che col teatro riusciamo ad arrivare molto di più dove non arriviamo, no? In altro modo. Però io non sarei così pessimista con i giovani, ti devo dire la verità, cioè, nel senso, ho delle risposte abbastanza importanti. L'ultima domanda, che non è vero. Ah, il boicottaggio, certo che il boicottaggio sì, funziona. Il boicottaggio funziona. Funziona soprattutto perché chiunque le dirà che è un antisemita perché non compra quella marca di medicinali, lo può mettere tranquillamente nel cassetto dei coglioni che non hanno diritto di entrare in questo dibattito.
Paolo Fuggerio mi sta minacciando verbatamente da circa 20 minuti, per cui concludiamo questo appuntamento ringraziando di cuore Michela e Giulio e ovviamente Macchia Inchiostri e Terre Sonore per questo bellissimo percorso, non solo per questa sera. Grazie a tutti e a tutti.
Questo? Anche questo c'è, se potete.
Questo già lo guardo.
Lo potete prendere.
Io so le forbici.
Ma questo lo tagli così.
Sì. Ciao ragazzi.
Ciao.
No, che
abbiamo deciso
di
lì.
C'è qualcuno che ha registrato?
Io.